della rosa di Umberto Eco. Adattamento radiofonico in 35 puntate di Piero Soria. Regia di Giuseppe Venetucci.
Dove Ubertino si dà la fuga.
Bencio incomincia a osservare le leggi.
E Jorge pronuncia un sermone sulla venuta dell'anticristo.
Ventottesima puntata.
Non credo occorra commentare quanto è avvenuto. Sei anche tu della mia opinione, Michele?
Tieni bassa la voce, Guglielmo.
Bernardo ci ha sconfitto.
E Remigio?
Oh, Bertino, non chiedermi se quell'imbecille di Dolcignano è davvero colpevole di tutti quei delitti. Per quel che ne capisco, no, senz'altro.
E ora?
Siamo al punto di prima. Giovanni ti vuole solo ad Avignone, Michele. E questo incontro non ti ha fornito le garanzie che cercavamo. Anzi, ti ha dato un'immagine di come laggiù ogni tua parola potrebbe essere stravolta. Mi pare non sia il caso che tu vada.
Invece andrò. Non voglio uno scisma. Mi rendo conto che le delibere di Perugia sono state usate dai teologi imperiali oltre i nostri intendimenti.
Ti riferisci al mio discorso di oggi?
Anche. Io voglio che l'ordine francescano sia accettato dal Papa nei suoi ideali di povertà. Il Papa dovrà capire che solo se l'ordine assume su di sé l'ideale della povertà si potranno riassorbire le sue diramazioni ereticali.
Un'impresa ardua. Che posso fare per farti cambiare idea?
Niente. Andrò ad Avignone. E se sarà necessario farò atto di sottomissione a Giovanni.
Non lo conosci?
Transigerò su tutto, tranne che sul principio di povertà.
Lo sai che rischi la vita?
E così sia.
Ubertino, qui non sei più al sicuro.
Perché lo pensi, Guglielmo?
Ma come? Non ricordi le frasi di Bernardo? L'odio inestinguibile che ormai il Papa nutre per te?
A me sembra che loro siano più interessati a Michele.
Tu credi, no? Lui, bene o male, rappresenta ancora un potere con cui trattare. Per questo Giovanni lo vuole a corte, mentre Ubertino lo vuole all'inferno.
Guglielmo, hai udito qualcosa?
No, ma se conosco bene Bernardo, entro domani, complice la nebbia, qualcuno ti ucciderà.
Signore Dio.
L'abbazia potrà ben sopportare un altro delitto. Si dirà che sono stati i diavoli evocati da Remigio con i suoi gatti neri o qualche dolciniano che ancora si aggira tra queste mura.
Ma allora che cosa devo fare?
Partire subito. Vai a parlare con l'abate, chiedigli una cavalcatura, delle provviste, una lettera per qualche abbazia lontana al di là delle Alpi.
Ma gli arcieri saranno di guardia alle porte.
L'abbazia ha altre uscite. L'abate le conosce bene. Basta che un servo ti attenda alle curve con un cavallo.
Sì, vai, Ubertino.
Prima che Bernardo si riabbia dall'estasi del suo trionfo.
E tu, Guglielmo?
Oh, io avevo due missioni. Una l'ho fallita. Mi resta l'altra. Voglio mettere le mani su un libro. E su di un uomo.
Addio, Guglielmo. Sei un inglese pazzo e arrogante, ma hai un gran cuore. Ci rivedremo.
Lo voglia il cielo. Addio, Bertino.
Addio. Su, Michele. Accompagnimi dall'abate.
Sì, presto.
Ora, Guglielmo?
Ora torniamo ai nostri delitti.
Maestro, oggi sono successe cose molto gravi per la cristianità ed è fallita la vostra missione. Eppure sembrate più interessato alla soluzione di questo mistero che non allo scontro tra il Papa e l'imperatore.
Ci penserà il mio amico Marsilio. Come consigliere imperiale è più bravo di me. Ma come inquisitore sono più bravo io.
Migliore anche di Bernardo Gui?
Certamente. A lui non interessa scoprire i colpevoli. Lui vuole solo bruciare gli imputati.
Ma che altro c'è in gioco, maestro?
In questa storia sono in gioco cose più grandi e importanti che non la battaglia tra Giovanni e Ludovico.
E quali? A me pare soltanto una storia di rubamenti e vendette tra monaci di poca virtù.
Intorno ad un libro proibito, Azzo.
Guglielmo, Ubertino è partito.
Dio sia lodato.
Guardate, maestro, là vicino la porta. È Bencio.
Andiamo, gli devo parlare. Bencio, allora, dov'è il libro?
Quale libro?
Benjo, nessuno di noi due è uno sciocco. Parlo del libro che cercavamo oggi da Severino, che io non ho riconosciuto e che tu hai riconosciuto benissimo e sei andato a riprendere.
Cosa vi fa pensare che lo abbia preso?
Lo penso e lo pensi anche tu. Dov'è?
Non posso dirlo.
Benjo, se non lo dici ne parlerò all'abate.
Non posso dirlo per ordine dell'abate.
Cosa intendi?
Oggi, dopo che ci siamo visti, è accaduto qualcosa di molto importante. Dopo la morte di Berengario, mancava un aiuto bibliotecario e Malachia mi ha proposto di prendere il suo posto.
Benissimo.
Sì, e l'abate ha consentito proprio mezz'ora fa.
Ma il libro, dove è finito?
Ebbene sì, l'ho preso io. E l'ho nascosto nel pagliericcio della mia cella senza nemmeno guardarlo perché sapevo che Malachia mi stava sorvegliando. Poi mi ha fatto la proposta di diventare aiuto bibliotecario e allora gliel'ho consegnato.
Come hai potuto? Se solo ieri dicevi che non volevi che la biblioteca celasse misteri, che uno scolaro deve sapere, che Arianzo dà la curiosità di conoscere!
Calma, Azzo! Ma non capisci? Adesso è passato dall'altra parte. Ora è lui il custode di quei segreti che voleva conoscere. E mentre li custodisce, avrà tutto il tempo per conoscerli.
Ma gli altri? Ieri Bencio parlava a nome di tutti i sapienti.
Prima! Su, andiamocene adesso. Benjo è in preda di una grande lussuria, la lussuria del sapere per se stesso.
Non sarà che Benjo vuole il bene dei suoi libri e pensa che il loro bene sia restare lontano da mani rapaci?
Il bene di un libro sta nell'essere letto. Un libro è fatto di segni che parlano di altri segni, i quali a loro volta parlano delle cose. Senza un occhio che lo legga, un libro reca segni che non producono concetti e quindi è muto.
La biblioteca è nata forse per salvare i libri, ma ora vive per seppellirli.
Per questo è diventata fonte di impietà. Il cellario ha detto di aver tradito. Così ha fatto Bencio. Ha tradito.
Ah, che brutta giornata, maestro. Piena di sangue e rovina. Andiamo anche noi a Compieta e poi a dormire.
Sta arrivando Aimaro.
Allora, Guglielmo, tu che sai tutto, è vero ciò che si mormora?
Cioè?
Che Bencio è stato proposto come aiuto bibliotecario.
Così mi risulta.
Questo Malachia ha fatto molte belle cose quest'oggi. Se ci fosse giustizia, il diavolo verrebbe a prenderselo questa notte.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mio abate.
No, stasera tacerò. Troppe sventure hanno funestato l'abbazia perché il padre comune possa parlare con l'accento di chi rimprovera e ammonisce. Affiderò il monito a chi, più anziano di tutti e ormai vicino alla morte, è meno coinvolto nelle passioni terrestri che hanno cagionato tanti mali. Sali sul pulpito, Jorge.
In nome del padre,
del figlio, sarebbe stata soppesata da Bernardo e dagli altri avignonesi. Ma credo che Orche parlerà con uno scopo ben preciso.
Fratelli dilettissimi e voi tutti ospiti nostri molto cari, se vorrete ascoltare questo povero vecchio, le quattro morti che hanno funestato la nostra abbazia non sono da attribuire ai rigori della natura che amministra la nostra giornata terrena dalla culla alla tomba. Così come occorreva che qualcuno tradisse Gesù perché il mistero della redenzione fosse compiuto, così io vi dico che questa rovina è stata, se non voluta, almeno permessa da Dio, a umiliazione della nostra superbia.
Perché?
Perché?
Ora et labora è la regola del nostro ordine, ma del nostro lavoro, e in particolare del lavoro in questo monastero, fa parte, anzi, è sostanza, la custodia del sapere.
E non forse anche lo studio?
La custodia, dico! Non la ricerca di qualche notizia che non sia stata ancora data agli umani. E io dico a chi si affanna e si è affannato a rompere i sigilli dei libri che non gli sono dovuti.
Il vecchio sa più di quel che dice.
È questo.
Dite che ha le mani in questa storia. Avverte che se i monaci curiosi continueranno a violare la biblioteca, l'abbazia non riavrà la sua pace.
Scemerà
è l'anticristo, il simbolo stesso di questo orgoglio. Oh, voi mi dite, ma la bestia immonda non è ancora venuta. È già qua.
L'abbazia non avrà più pace allora. E chi viola la nostra biblioteca?
Ecco che cosa dirà Dio a questi monaci orgogliosi.
Vi diedi orecchio per prestare ascolto alle scritture, e voi ascoltate le parole dei pagani.
Parola del Signore.
Parola del Signore.
Vi composi una bocca per glorificarmi, e voi la usate per le falsità dei poeti e per gli enigmi dei giullari.
Parola del Signore.
Parola del Signore.
Vi diedi gli occhi perché vedeste la luce dei miei precetti, e voi li usaste per scrutare nella tenebra.
Parola del Signore.
Parola del Signore. Signore.
Io sono un giudice umano ma giusto. A ciascuno darò ciò che merita. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Mettiamoci a letto, Lazzo. Domani cercheremo di essere presenti al mattutino, perché subito dopo partiranno Michele e gli altri minoriti.
Partirà anche Bernardo con i suoi prigionieri?
Sicuramente non ha più nulla da fare qui. Vorrà precedere Michele ad Avignone,
in modo che il suo arrivo coincida col processo al Cellario.
Sì, il suo rogo illuminerà come fiaccola propiziatoria il primo incontro di Michele con il Papa.
E cosa accadrà a Salvatore e alla ragazza?
Salvatore servirà da testimone al processo, e poi...
E alla ragazza?
Te l'ho detto, è carne bruciata. Marderà prima, durante il cammino, a edificazione di qualche paesello cataro lungo la costa.
Ma non si può fare niente per salvarli, non può intervenire l'abate.
E per chi? Per il Cellario, reo confesso? Per un miserabile come Salvatore? O tu pensi alla ragazza?
E se fosse... In fondo, dei tre, è l'unica veramente innocente. Voi lo sapete, non è una strega.
E credi che l'abate, dopo tutto quello che è successo, voglia mettere a repentaglio quel poco di prestigio che gli è rimasto per una strega?
Ma si è assunto la responsabilità di far fuggire Ubertino.
Ubertino era un suo monaco e non era accusato di nulla.
Allora aveva ragione il Cellario. A pagare per tutti sono sempre semplici.
Così è... E se proprio cerchi uno spiraglio di giustizia, ti dirò che un giorno i grossi cani, il Papa e l'Imperatore, per fare pace, passeranno sopra il corpo dei cani piccoli che si sono azzuffati al loro servizio.
Che volete dire?
Che anche Michele e Ubertino saranno trattati come oggi viene trattata la tua ragazza.
Maestro.
Il nome della rosa, di Umberto Eco. 28ª puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria, con Lino Capolicchio, Andrea Giordana, Max Malatesta, Pino Micol, Fabio Poggiali, Emilio Cappuccio, Mico Kundari, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton. Musiche originali di Nicola Campogrande, realizzazione del suono Alfredo Guerrieri, consulente musicale Marco Pons de Leon, a cura di Ida Sansone, regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato@rai.it.